Buonasera a tutti, benvenuti al quinto incontro della rassegna Medium Poesia, Poesia e Contemporaneo, che è intitolato Poesia tra avanguardia e transmedialità, organizzato dal gruppo studentesco Lampione Aerei. E io sono Francesco Tonello, il curatore, insieme a Michele Milani, qui alla mia sinistra. Gli ospiti di oggi sono i poeti Biagio Cepollaro e Italo Testa. Ci sarebbe dovuto essere anche Alessandro Broggi, come sapete, purtroppo però devo comunicarvi questa notizia, insomma un'oretta, due orette fa ci ha comunicato che ha avuto degli impedimenti di forza maggiore, quindi purtroppo non potrà essere dei nostri, quasi sicuramente, a meno che non raggiunga il seguito, ma è molto improbabile, quindi ci scusiamo insomma per questo problema. Biagio Cepollaro, qui alla mia destra, è un poeta, critico letterario e artista visivo, è nato a Napoli nel 59 e vive a Milano. È stato cofondatore della rivista Baldus, attiva dal 1990 al 1996, e promotore del gruppo 93, è teorico anche del postmoderno critico. Dal 2004 ha avviato sul suo sito ufficiale l'edizione online di Poesie Italiane ebook, che comprendono ristampe di opere poetiche e anche narrative stampate in precedenza, dagli anni 70 fino agli anni 90, anche pubblicazione di inediti di poeti più giovani. È attivato anche una rivista di poesia, Poesia da fare, una rivista di critica per una critica futura. E dal 2016 dirige la collana di poesia autoriale delle edizioni Doc.com Press. Esordisce in poesia nell'84 con Le parole di Eliodora, a cui segue la prima trilogia intitolata De requie et natura, che comprende Scribeide, Luna percente e Fabbrica. Poi una sua successiva produzione letteraria è costituita da Versi nuovi, uscita nel 2004, e da La silloge lavoro da fare, che è uscita in ebook nel 2007 e poi è stata anche stampata cartacea, insomma, recentemente, nel 2017 se non sbaglio. Nel 2008 esce anche il libro del catalogo della mostra di opere visive presso la Camera Verde, che è intitolato Nel fuoco della scrittura, e a questi lavori segue la successiva trilogia che è composta dalle qualità, uscita nel 2012, La curva del giorno del 2014 e poi uscita proprio questo mese Al centro dell'inverno. Nel 2018, tra l'altro, è uscito anche il romanzo La notte dei voti. Italo Testa è un poeta, saggista, traduttore, nato a Castel Arquato, provincia di Piacenza, nel 72. Insegna filosofia all'Università di Parma e vive a Milano. Esordisce nel 2004 con il poema, con il poemetto Gli aspri inganni. L'anno successivo poi esce la silloge Biometrie e nel 2007 anche il concept Canti ostili. Ha pubblicato poi libri di poesia, come libri di poesia La divisione della gioia del 2010, è stato incluso nel 10° quaderno di poesia contemporanea diretto da Franco Buffoni nel 2010, è uscito anche Non ero io sul sito gam.org e suo ultimo libro di poesia è Tutto accade ovunque del 2016. È co-direttore della rivista di poesia di critica anche l'Ulisse, redattore resident DJ sul lead blog Le parole e le cose, tra i fondatori di Punto Critico. Poi ha ideato con Paul Evangelisti il poster periodico 2x2 e cura a Brera da Verso Transizioni Arte e Poesia. Quindi prima di addentrarci negli argomenti del giorno passerei la parola a Michele brevemente.
Buonasera a tutti, io sono qui semplicemente per ricordarvi che esiste la piattaforma Medium Poesia all'indirizzo www.mediumpoesia.com, in cui potrete trovare tutti i materiali multimediali che mano a mano stiamo raccogliendo dedicati agli eventi precedenti e niente, quindi avrete l'occasione, no, di frequentare anche gli eventi a cui magari non siete riusciti a venire. E detto questo, ringrazio Lampione Aerei, che è il gruppo studentesco che con noi ha organizzato questa rassegna. Vi invito a passare anche dal loro sito www.lampionieri.it, in cui trovate una sezione dedicata alle loro prossime iniziative, che si concentreranno per lo più nel mese di maggio, e alcuni articoli resoconti dedicati sempre a questa rassegna. Detto questo, vi auguro un piacevole incontro.
Bene, io inizierei questo incontro con una prima sessione di lettura, se siete d'accordo, delle vostre opere poetiche, prima per passare poi successivamente alle domande su poesie contemporanee e sul tema del giorno di poesia tra avanguardie e transmedialità, e poi magari riservare un'ultima fase a successive letture degli ultimi lavori inediti o più recenti. Quindi passerei direttamente la parola a voi poeti. So chi vuole prima.
Grazie. Allora, io comincio da un libro scritto tra l'85 e l'89, quindi nel Novecento, nel secolo scorso. E nel secolo scorso era molto, molto forte il problema, era molto sentito il problema dell'avanguardia ancora. C'erano state le avanguardie storiche, poi negli anni 60 le neo-avanguardie, e poi arrivamo noi con la post-avanguardia. In sostanza, io mi trovai all'inizio degli anni 80 a sentire che era impossibile porre il problema dell'avanguardia, non per problemi formali, non per impossibilità formali, tipo hanno fatto tutto gli altri prima, non era questo il problema. Il problema era che le condizioni della dimensione estetica non erano più quelle che permettevano una polarità di questo tipo, cioè avanguardia, tradizione, norma, scarto, semplicemente perché le tradizioni erano esplose e non c'erano più le norme, cioè non c'era una codificazione così stretta. Per cui era molto difficile all'inizio degli anni Ottanta lavorare sulla lingua cercando del nuovo, ecco, era molto difficile. E ciò nonostante c'era un ritorno all'ordine piuttosto pronunciato già alla fine degli anni 70, che faceva venire la voglia comunque di trasgredire, anche se la norma ormai era debole e le trasgressioni non avevano molto senso. No, c'era una riflessione da fare, e la riflessione era sulla contaminazione, perché erano gli anni in cui il postmoderno si affermava come necessità di contaminare le varie forme, e solo che queste contaminazioni spesso erano puramente decorative, avevano perso quella corrosività che invece le avanguardie avevano avuto. Allora un desiderio era quello di scrivere in modo tale da restituire questa corrosività. Io poi personalmente ero affascinato dalle lingue, la lingua dell'italiano antico, ero affascinato da Jacopone da Todi, e le neoavanguardie degli anni 60 non è che erano molto affascinate da questo tipo di cose. E non so perché questo accadeva, certo è che questo fascino per l'italiano del 200 e per questo tipo di poesia così scabro, così corporeo come io lo sentivo, mi sembrava quello più adeguato a rispondere alla saturazione della lingua italiana standard e a quel poetico che tornava neoromantico e neorfico alla fine degli anni 70. Mi sembrava un modo per reagire a questo intendere in modo consolatorio e anche poi tutto sommato decorativo il poetico. E quindi venne fuori questa poesia che lessi a Milano Poesia del 1989, quell'edizione dove appunto si formò poi il gruppo 93, definito successivamente di post-avanguardia. Era la stessa edizione in cui compariva Fluxus, perché Sassi aveva unificato, aveva richiamato tutti gli artisti di Fluxus da tutta l'Europa e li aveva concentrati lì, e Bonito Oliva aveva in qualche modo confezionato il fenomeno. E quindi il contesto, anche quel contesto, era quello ideale per far rinascere l'atmosfera, il sapore di una ricerca corrosiva, ecco. Allora leggo solo qualche verso di questo libro per dare un'idea. il titolo è Metro Metro, parla della situazione metropolitana del metro e della città, solo con la contaminazione di lingue antiche e dialetti, che sono dialetti centro-meridionali in prevalenza. Stravolto il vecio, intra ed esce come bimbo o tinege. Schianta limbo del metrò deschegge e spira din sull'occhio la chiassosa forescenza dei lumi e dei scudilogi. Vedi come sono rinchiusi i vetri, come il tempo rifuga la sostanza e la bruta forza grandiosa avanza. Col bianco il cieco scansa e svaga, un altro sbotta sine riso che risponde a ugualo, che non c'ho voglia, che lo schifo nero ripete col tristo faccio il cielo. L'imacciosa donna, impecorita, scende la scala in sua spesa, manco sente fluvio de mela, fannosa e presta sa ritiro. Non spira vento che la destra, annotta al video tutta sera, specchio al viso se richiude, non sprime nulla l'abitudine. Vedi come sono rinchiusi i vetri, come il tempo rifuga la sostanza e la bruta forza grandiosa avanza. L'altra grana la gracchiata, salta al picciolo sbadiglio, tremando dita tocca figlio, che lo vorrebbe mai uscito, che non la salva l'assicurata, che non la salva l'appaciata, che non la muove la figliata, che non se gode la scopata. Cava che volia far docia simbianza e alla frasar far de miele usanza, mi veco frantumato in una stanza che non succorre né bio né scienza, e all'intorno sullo veco la soffranza. E tale è l'embassità, l'insorvità, le città, caccio a dire dove andranno a milioni, da un'ora all'alba ad accendere la lucente mescolanza delle sfere, compiteranno i voli sopra la terra e nel profondo dei mari, li vedrai capovolti al voltar dell'emisfero, aggrovigliati ai cavi del telefono. Questo allora, 35 anni fa, era il suono che mi colpiva. In seguito vuol dire dopo due libri, cioè quando si conclude questa prima trilogia, qualcosa entra in crisi in me e credo anche intorno, nel senso che quella estetizzazione diffusa che aveva provocato questa retorica di secondo grado, di riscrittura, di contaminazione, era diventata così possente anche nel costume, nel degrado anche del costume nazionale all'inizio degli anni del 2000, che mi sembrava ormai persa la partita della dimensione estetica, per cui sentivo la necessità di giungere a un grado zero piuttosto che a una retorica di secondo grado, una retorica di grado zero, che fosse più frontale e che lavorasse di spoliazione. E così torna l'italiano standard. Questo è un testo appunto pubblicato l'anno scorso, ma è scritto e postato in ebook nel 2006. Calmati, o il cuore ti scoppierà. E non è metafora poetica, ma proprio sordo tonfo d'organo, risposta che travalica la domanda e nel vuoto degli occhi si schianta. Ora scrivi come hai sempre fatto, e non scherzare più col fuoco della vita, o in una di queste mattine la piccola storia sgangherata e sempre pronta a rimangiarsi il cielo finirà tra lo strepito del condominio, non come si chiude un volo, ma come un colpo di tosse. Calmati e scrivi, fallo anche ora in mezzo. mezzo ai capelli bianchi, fallo come quando eri ragazzo, col terrore negli occhi, fallo anche solo per non crepare. Non si tratta più di conoscere, si tratta ora nel pericolo grande solo di portare a casa la pelle. Non c'è niente in questo di cui ti devi vergognare, e così e basta. E ora che la voce si alza, riesci perfino a vedere nella finestra di fronte l'onda del mondo che s'appiana in risacca di pietra e metallo. Senza prodigio non vai da nessuna parte, che quello che non ti fu dato all'inizio non cesserai mai di mancare. E lo hai sempre saputo di andare storto nel mondo, come uno che anche correndo lo fa con una corda al collo. Ora non dare strappi, fa colazione, fatti la barba, siediti pure, ma fallo lentamente, senza la stretta. Non è colpa di nessuno se la voce che ti dai è la sola che in piedi ti tiene. Quindi questo azzeramento, questa spoliazione, questo azzeramento, l'abbassamento retorico quasi al grado zero, mi ha portato poi alla seconda trilogia, dal titolo Il poema del corpo, dove il corpo è un'alternativa all'io, perché il corpo non fantastica, il corpo è lì, è in relazione immediata col circostante, e l'io se la racconta, il corpo no. Cioè non vuol raccontare, il corpo si ammala, il corpo parla in concreto. Ora, questo bisogno di concretezza, questo bisogno di verità, al di là di ogni teologia, l'ho trovato sia nel grado zero di Camus, per dire, sia nella poesia Zen, che per me stanno sullo stesso piano. E attraverso varie esperienze di questo tipo di spoliazione, come dico io, ho provato a costruire questa seconda trilogia cominciando dalle qualità. Tra l'altro le qualità è un termine che traduce il guna degli Upanishad, non è un termine italiano, però io lascio nell'ambiguità volontariamente, perché altrimenti si aprono altri discorsi che è difficile poi controllare. Il corpo è come se si scrollasse di dosso il pathos dei suoi gesti d'amore, e quel che resta, liberato ogni abbraccio da inopportune connotazioni, è quasi ironica sollecitazione ad un piacere puntuale e descrivibile, come capita anche al miracolo dell'alba di trovare spiegazione. E chi ne parla? Il corpo nel sonno lascia entrare ed uscire al ritmo del respiro i sogni del vicino, mostrando qui e là l'appiglio per un frammento, fotogramma tanto che al risveglio risuona di una musica percossa, altrove di un profumo soffiato d'altra pianta, e dell'indistinzione del tuo e del mio ne fa una forza. Il corpo si fa teatro e fondale, ma anche onda che cresce e che batte e ribatte sull'argine del tempo che si dà tra sonno e veglia, rosicchiando alla notte tutto il suo margine, invadendo le sue terre fino a strappare dall'acre fondo anche le ultime erbe. È umido al confine tra luce e buio, e da quest'acqua rappresa e pronta a defluire ora se ne gloria. Il corpo oscilla tra l'idea della sua fine improvvisa e la tardiva felicità che alla gola lo prende e lo trasfigura. È tutta terrena la luce che misura l'oltre dell'umano, è ancora umana la deità
che lo avvicina e dopo cena si stende tenera e lieve accanto a lui. Non è il tempo che si intensifica o dilata, è proprio il tempo che almeno per una volta il corpo vive ed è pura gioia. Questa è la prima tappa. Poi dico la seconda, poi la terza alla fine dell'anno. La seconda è la curva del giorno del 2014 e leggo solo il prologo. O forse posso leggere anche due cose dopo. Il prologo dal titolo Attraversare il bosco. Occorre stabilire i confini del corpo. Anche una casa con le sue camere, le sue funzioni, è una guaina e aderisce ai suoi monti. Dormire al riparo dalla pioggia, cucinando i cibi, assaporando carni di altri animali e foglie e frutti, dormire ancora dopo ogni rientro, sistemando lenzuola e coperte, lavando con cura il piatto e il bicchiere, affilando il coltello per il pane. Occorre lasciar passare da quei confini la notte e lasciar mescolare i corpi perché parli tra loro. Grazie. E c'è una seconda e una terza che fa parte del prologo della stessa brevità. Sotto pioggia battente il corpo coperto non si bagna e la bici scorre con un sapore ovvio di ruote e di gomme. Mentre l'asfalto e le piccole buche sono un pensiero non visto, il contesto immaginato di quest'andata, fisso, davanti con lo sguardo tagliato dalle gocce, ma che lascia ricomporre dopo ogni lampione il paesaggio. Pedalare è senza sforzo, mentre il corpo galleggia sul suo respiro. È una sera della vita, è attraversare il bosco. Occorre stabilire i confini del silenzio, non rispondere sempre, non sempre essere informati, fare in modo che ogni parola sia pleonasmo a fronte di ciò che già c'è, non dicendo di sé, ma dando voce alle spalle, alla schiena curva dell'intuizione che ha percorso tutta la stanza trafiggendo in uno i molti pensieri. Occorre che ogni parola distillata sia essa stessa una guardia di frontiera che vigili insonne i confini dall'alba al tramonto, con gli occhi rivolti al silenzio, sia la sua unica verità corporale. Ecco, leggo solo questa pasta. Al centro del libro, il corpo sa che il palazzo di fronte non si regge per la sua grammatica, ma per la pietà del sisma che lo risparmia. È questione di proporzione ed è meglio abituare lo sguardo al grande per non credere che il piccolo basti e che sia tutto. La forza del fragile è stare dentro una certa verità delle cose.